il video vi ha già raccontato tutto, io dirò soltanto due cose. Le donne kurde sono in resistenza da 40 anni. Sicuramente sapete anche voi, Sakine Jassuz è stata massacrata a Parigi con altre due compagne. E Sakine Jassuz era prima, diciamo, come primi combattenti della resistenza donne kurde. È anche una fondatrice di PKK. Da quel periodo e fino ad oggi le donne kurde sono arrivati e anche sono riusciti a creare un territorio liberato che noi chiamiamo il confederalismo democratico. Nel 2003, tranne il 2 e 4 aprile, c'è stata una conferenza dove è stata dichiarata anche l'unità difesa delle donne. Oggi si chiama YPG, perché la rivoluzione di Rojava non è fatta da un paio di anni e un paio di giorni. È proprio stata lavorata da 11 anni che stavano lavorando su questo confederalismo democratico. Adesso nel sistema di confederalismo democratico, l'Unità Difesa delle Donne, YPG, hanno creato due accademie, circa 28-30 case delle donne, le scuole e asilo nido per i bambini. Nelle scuole le donne vengono educate sulla femminismo, per sapere la realtà delle donne. In queste accademie vengono insegnati l'usare l'arma e anche studiare sull'economia, perché è molto importante nella autogestione delle donne, che donne deve gestirsi da solo con tutte le reazioni che può vivere, può andare avanti. È molto importante anche l'autodifesa, perché la forza della donna c'è. È vero che da Ademo fino adesso è stata sottomessa, però comunque la forza di donna c'è, anche più forte da un maschio. Quindi a Rojava hanno creato, io chiamo tribunale, i compagni dicono un'altra cosa, delle donne, dove vengono un tribunale che viene gestito dalle donne e vengono difesi dei diritti di donne. Posso dare un esempio: se una donna viene violentata dal suo marito, possono condannare da 6 a 3 anni. Se donna non ha anche denuncia, c'è una denuncia dal popolo, quindi verrà comunque condannata da 6 mesi. Di qui ci sono anche le cooperative che guardano le donne, sono create totalmente dalle donne. E collaborano con Case del Popolare, vi ho raccontato anche un po' frat, per la, come diceva, sì, per l'autofinanziamento delle donne. Quindi ci sono queste cooperative, vengono dati il lavoro e insegnati il lavoro queste donne. Non so, io mi piacerebbe, se avete domande, rispondervi, perché già vi hanno raccontato tutto cos'è confederalismo democratico, cos'è autodifesa, cos'è autogestione. Sulla rivoluzione della donna posso dare l'esempio di oggi cosa succede a Rojava. Resto, non so, se avete delle domande io risponderò, se no non so, perché già Frat e Dani vi ha raccontato tutto.
questura, una zona liberata, quanti agenti civili?
Circa 4 milioni nella zona liberata. E non sono solo curdi, ci sono altri popoli che vivono insieme, sì.
E nella zona invece proprio lì vicino dove c'è l'assedio di Kobane, quanta popolazione c'è?
Non ero esatto,
Kobane.
A Kobane dici?
Non voglio anche tutti i nomi, sì.
Sì, ok. proprio a Kobane.
Sì,
e Kobane, quello che lo so, non sono sicurissima, però c'è 10.000 combattenti e circa 1.500 civili, perché la maggior parte sono rifugiati dall'altra parte.
Ah, non è questa la risposta, il numero degli abitanti. Non possiamo dire un numero proprio preciso, perché dopo 1960 parte del regime di Assad, sia papà di Assad sia Bashar Assad, non hanno lasciato mai un documento di identità al popolo curdo. Quindi un numero statistico viene raccontato dalle varie associazioni nella zona, che Kobane, prima di questa guerra, c'erano circa 300.000 civili, abitanti. Dopo la guerra, oggi, dal confine di Kobane, c'è una provincia, si chiama Suruj, oggi ci sono circa 120.000, più di 120.000 fuggiti, che rimano nel campo di popolo, non è campi profughi dei quelli che vedete su telegiornali, televisioni, niente di campi profughi, non hanno costruito mai. Quindi sì, vengono mantenuti dal popolo, 120.000 sfollati, il resto sono proprio separati, ognuno è andato a parte di Kamishko, che oriente di Rojava, alcuni sono fuggiti verso il cantone di Afrin, che è occidente di Rojava, e quello è il numero che è rimasto, più o meno quello che il compagno ha detto. Civili che preparano il cibo, fanno un modo di logistica per i combattenti che portano la roba che hanno bisogno, ma che non hanno anche trasporti, quindi gente, un modo per dare solidarietà alla resistenza popolare, sono rimasti lì quelli che possono, quelli che hanno un po' forza di camminare, non è vecchi, vecchi oppure bambini. Più o meno questo cifra.
Tra l'altro aggiungo una cosa che mi è venuta in mente, che abbiamo anche dimenticato di dire prima, anche su questa cosa dei numeri, adesso al di là dei numeri precisi, però rispetto al per esempio ai rifugiati in Turchia, no? Che dal cantone di Kobane soprattutto si sono rifugiati in Turchia quando è iniziato l'assedio. L'aspetto interessante è proprio quello che nel territorio turco si è verificato questa enorme solidarietà e proprio capacità di autogestione da parte del popolo, nel senso che non sono campi profughi classici gestiti o dalla Turchia o dalle Nazioni Unite o da altre realtà statali, ma sono proprio dei campi completamente autogestiti, nel senso che ogni campo, chiamiamolo così, insomma ogni gruppo di profughi su questo territorio ha una sorta di propria amministrazione, autogestita, sia per quanto riguarda le tende, sia per quanto riguarda il cibo, insomma per tutti gli aspetti della vita quotidiana, garantita proprio da quel discorso anche politico che sta portando avanti del confederalismo democratico il popolo curdo da anni, no? Cioè anche in questo aspetto vediamo come tutto quel lavoro preparatorio e di organizzazione che è stato fatto negli anni passati da parte del movimento curdo si riverbera anche in questi aspetti qua, no? Che sono stati in grado di gestire l'emergenza di fronte alla guerra nonostante l'embargo, nonostante non ci sia stato nessun aiuto da parte degli stati, da parte delle Nazioni Unite, perché tutti gli aiuti umanitari alla fine loro non glieli hanno dati, nonostante questo sono riusciti ad auto-organizzarsi anche nell'emergenza della guerra e a costituire insomma delle zone liberate di autogoverno pur in questa emergenza qua. E anche nella stessa Siria, nella zona del Rojava, adesso appunto sono circa 4 milioni in questo momento qua, ma se ho capito bene, prima dello scoppio della guerra civile, diciamo così, della rivoluzione contro Assad, erano più o meno la metà, nel senso che la metà sono profughi che sono confluiti lì da altre parti della Siria, proprio perché questa esperienza di autogoverno delle zone garantiva una vita tutto sommato più stabile, più pacifica rispetto ad altre zone in cui c'era una guerra tra bande, racket, esercito di Assad, racket, bande paramilitari vari. Invece lì l'esperienza di autogoverno ha permesso che insomma, si riuscisse a costituire una vita sociale tutto sommato tranquilla, chiaramente non nelle emergenze come a Kobane in questo momento, però nelle altre zone, cantone di Cisre, altre zone, insomma, sono diventate anche mete per profughi di altre parti della Siria che sono andati a stare lì e a vivere lì. Insomma. Quindi raddoppiando la popolazione, nonostante il fatto che la popolazione sia raddoppiata, riescono comunque ad autogovernarsi e a sopravvivere.
Io ho due domande. La prima è, grosso modo, la consistenza numerica delle unità di difesa femminile, quanto ammonta. E l'altra invece è generale. Rispetto al genere e rispetto all'ambiente. E rispetto all'economia, alla questione della proprietà, dell'organizzazione del lavoro, eccetera, c'è un'elaborazione teorica e quali sono più o meno i principi?
Ma adesso a Rojava in difesa delle donne possiamo dire circa 3.000, però non dobbiamo dimenticare che le forze armate donne kurde non fa solo IRPG, c'è anche RPG, perché è la come posso dire, un attimo, scusami, forza difesa delle donne. Poi c'è IEJA, unità delle donne libere, e questi vengono tutti sotto il nome di KJK, KCK, che è comunità delle donne Kurdistan. Quindi dare un numero per tutti quanti, non sono in grado di dare un numero per tutti quanti, però possiamo dire per Rojava adesso sono 3.000. L'altra domanda?
La domanda era più sull'economia e l'organizzazione.
Hai accennato, scusate brevemente, però ho capito, la questione dell'ambiente e la questione del rapporto tra i sensi. Rispetto proprio all'organizzazione sociale,
la produzione,
c'è una
ma io, guarda, quello che ti posso dire è che sicuramente c'è un tentativo di appunto di riorganizzare la produzione facendo fronte principalmente a quelle che sono le, diciamo, le emergenze di una situazione, comunque teniamo conto, di guerra da un lato, di embargo, quindi il primo aspetto è quello di garantire le, diciamo, i bisogni primari della popolazione, però l'aspetto infatti particolarmente interessante è che questo viene fatto comunque con un'attenzione dichiarata proprio, nel senso che proprio nella carta del Rojava è proprio dichiarato questo aspetto di favorire l'autoproduzione, nel senso dell'autonomia delle varie comunità cooperative e via dicendo. C'è proprio un'ottica di uscire dalla dipendenza dallo Stato e dalle varie, appunto, dipendenze anche economiche e alimentari, delle varie insomma, modi di produzione precedenti, costituendo delle cooperative, delle reti di cooperative che in qualche modo facciano fronte da un lato alla situazione di embargo, in cui chiaramente nessun prodotto, visto che nessun prodotto può né entrare né uscire, è anche un'esigenza immediata, no? Quella di riuscire a autoprodurre tutto, dall'agricoltura ai tessuti, vari vestiti, insomma, un po' tutte le esigenze della vita quotidiana, e quindi un po' tutta l'attività produttiva è pensata in quest'ottica qua di garantirsi e di garantire, cioè di garantire, diciamo, alla popolazione la soddisfazione dei bisogni primari, ma allo stesso tempo di far sì che la popolazione non sia dipendente da un potere centrale, ma che le varie comunità riescano ad auto-organizzarsi e anche a creare reti di scambio tra i vari cantoni. Non so, ad esempio il cantone di Cisre, come diceva Farad prima, è particolarmente ricco di petrolio, per cui anche lì si sta usando il petrolio, ma si sta raffinando solo la quantità di petrolio che serve per fare fronte ai bisogni primari, quindi il riscaldamento, l'estrazione dell'acqua che serve per irrigare, per bere, per far funzionare i mezzi agricoli e via dicendo, e non per appunto creare un commercio e l'esportazione del petrolio. In altri cantoni c'è più agricoltura, quindi si stanno creando cooperative affidate, per esempio sulla questione della terra. La terra prima, in diverse zone, la maggior parte della terra è terra demaniale dello Stato, o che era stata data a coloni sostanzialmente arabi, perché era stata creata proprio nel Kurdistan siriano una cintura araba, proprio per spezzare le comunità curde. Quindi i curdi erano stati espropriati delle terre, la terra era stata data agli arabi. Quello che stanno facendo adesso è, appunto, dichiaratamente non togliere la terra agli arabi per darla ai curdi, ma al contrario formare, cioè intanto togliere questa terra allo Stato, darla a delle cooperative degli abitanti della regione, che siano curdi, arabi, turcmeni, armeni, quelli che sono, e il frutto del lavoro adesso c'è un meccanismo per cui il 70% rimane alla cooperativa, alle famiglie che lo gestiscono, il 30% va alle strutture, alla casa del popolo, insomma, strutture cantonali che ridistribuiscono a bisognosi, profughi, insomma, per le varie esigenze della società. Quindi con una ridistribuzione delle terre di questo tipo, e sì, poi con la ricostruzione, appunto, per esempio, cioè lì non c'è un'industrializzazione grossa, non c'è mai stata, quindi al massimo ci sono piccole cooperative che, non lo so, per il cotone, piuttosto che per l'olio, piuttosto che per vari prodotti di questo tipo, cercano di iniziare a produrre collettivamente, mettersi in rete e distribuire i prodotti sul territorio per insomma, in qualche modo garantirsi l'autonomia anche di fronte alla situazione di guerra che c'è. Un po' la situazione di questo tipo qua.
Per domande, se viene una schizza lunga.
forse solo voglio dire due parole sull'economia. Nella sua questo paradigma, uguaglianza del genere, ambiente, nostra idea è eliminare il denaro, proprio questo punto, vogliamo arrivare a quel punto. Però oggi, come dice, una guerra, non c'è produzione diretta di cibo come per la sopravvivenza, quindi denaro si funziona solo per portare i medicini antibiotici, cioè il resto noi cerchiamo di curare i feriti, i malati in modo di medicine naturali, come erbe, come vari tipi dell'ambiente. Oggi posso dirlo, denaro solo serve per quelle medicine antibiotici o roba di curare un ferito. Nella idea è proprio eliminazione di denaro, nel fondo di idea, di paradigma, c'è questo. Il denaro, economia, sta praticando, sta evitando usare l'economia di industrialismo, l'economia del sistema capitalista. Quindi la prima volta completamente stiamo praticando il confederalismo democratico sul territorio di cui sono occidentale, Rojava, quindi posso dirlo, in questo momento di guerra, magari non è chiaro, però la modalità di finanziamento, autofinanziamento non è base, non c'è da nulla con denaro di oggi stiamo usando, modo di scambio, modo di sopravvivenza. Volevo anche dire solo questo punto. Grazie.
Se non ce l'avete domande, possiamo terminare anche la serata. Se state pensando oppure fare una domanda.
Ah, io devo farne ancora una. Questa di elaborazione, di definizione programmatica, è stata condotta in parte in carcere da Ocalani, in parte all'esterno da compagni. Una domanda proprio su come riuscite a tenere i contatti con Saranna? Cioè, c'è la possibilità, riuscite ad avere uno scambio politico oppure questo è difficoltoso, lento, limitato? La seconda, invece, su quell'accento che è stato fatto all'inizio, relativo alla riflessione sulle origini della dominazione, quindi tutta la questione del carattere, della genesi storica dello Stato, della trascendenza religiosa, dell'organizzazione antica dell'area e quello che ne è. E se questo elemento importante si trova scritto da qualche parte, cioè se questa riflessione sulle origini della civiltà, che poi diventerà civiltà occidentale in una sostanza, è leggibile, si può vedere in qualche documento, in qualche testo.
Sì, abbiamo possibilità di contattare con il Giovanni tramite avvocati, tramite i nostri parlamentari di PDP, Partito Democratico, Pace della Democrazia, del Kurdistan Turchia. Ecco perché è importante la difesa del popolo. Perché nel 1998, quando è stata arrestata e portata in Turchia, volevano impicchiare? Mm-hmm. Sì. Però quando loro facevano un processo sulla Ojan, centinaia di persone hanno dato il fuoco sul corpo, e milioni di persone erano fuori sia in Europa sia in tutta la quattro parte di Kurdistan, sia parte di Turchia. Milioni di persone sono giorni e giorni, hanno fatto le manifestazioni continuamente, hanno danneggiato le banche, le caserme, qualsiasi cosa che trovavano che veniva gestita dal governo, e quindi Ojalan è rimasta come una bomba senza un pin in mano del nemico, quindi non è saputo più cosa fare, perché non poteva più liberare, perché c'erano altre parti fascisti che volevano che impiccarsi, e dall'altra parte non potevano uccidere perché c'era un popolo totalmente che per strada non entravano dentro, facevano un sciopero di digiuno, e centinaia di persone sono morte. Hanno dato il fuoco anche dentro del prigione, la voce di resistenza è stata anche dentro del prigione, quindi loro non sono riusciti a toccare. Ancora abbiamo la possibilità di vedere, perché ancora nel 2011 e non hanno fatto vedere Ocalan per 7 mesi, e a suoi avvocati e il nostro gruppo che va a controllare ogni tot mesi va a vedere Ocalan. Dopo questi 7 mesi, mila prigionieri, di cui anche gli altri compagni, anche in Europa, i curdi hanno cominciato a fare sciopero di fame, che è durata 76 giorni, finché loro hanno dovuto far vedere Ocalan che sta vivendo, e cominciato il processo di pace grazie alla resistenza dei prigionieri e grazie alla resistenza del popolo. E sinceramente l'altra domanda io non ho capito, quindi lascio parola a loro.
Se non sbaglio, domanda era la seconda domanda sul confederalismo democratico, c'è contatto, discussione con il Ocalan?
Questo sì, appunto, come avviene la discussione che poi, come è avvenuta la discussione che poi ha portato a questa ridefinizione programmatica. E poi invece se potevi riprendere un po' la questione della riflessione sull'origine dello Stato, i Sumeri e compagnia cantante.
Tanto su in tutto quanto compreso. Ocalan, siccome hanno spiegato prima, quando il PKK è stato fondato nel 1978, in quel periodo c'era lotta socialisti, comunisti, un po' internazionalisti, però rimane nelle confine nazione. Però dopo c'era stato arrestato, stato consegnato tra vari paesi a Turchia, e cominciato a studiare, cominciato a criticare sia la lotta di PKK, la lotta dei curdi, sia il pensiero di socialismo classico, comunismo, leninismo classico. Cioè, quattro, questa risposta. Fino ad oggi i popoli hanno combattuto, hanno continuato a lottare per liberare la terra. Però sappiamo che quelli che cattura la terra, quelli che sta distruggendo la terra, è umano. Quindi dobbiamo trovare una soluzione per liberare il pensiero dell'umano, quindi direttamente, automaticamente possiamo liberare anche la terra, qualsiasi parte di paese.
La discussione comincia da quel punto, poi sulle ricerche, eccetera, questo paradigma è uscito dopo un paio di anni. E oggi lo posso dire su quel punto, ormai Öcalan è un simbolo rappresentante parte del popolo curdo, oppure popolo resistente nella zona sia Kurdistan sia Turchia, per la discussione con gli stati. Non c'è un modo che nella confederazione democratica non c'è un modo che aspetta una risposta da qualcuno oppure un ordine. Quindi su questi materiali ci sono iscritti di carcere, in questione di PKK, gli eredi di Gilgamesh, e poi verso negoziati Radmav, poi ci sono opuscoli che c'è il nostro distro lì, sul confederalismo democratico e la revisione delle donne. Cioè lì, come ti l'ho detto, Öcalan, siccome ho detto, Öcalan ha fatto una critica, liberare sia con la cervella il pensiero, sia sulla genere, liberiamo le gente. Quindi uno che sa che cosa è umano, che cosa significa, la resistenza che cosa significa, la libertà che cosa significa, quelli che praticano confederalismo democratico si può trovare sulla qualsiasi materiali che posso dire su parte di scritto di Öcalan. Lì dice che autodifesa, autogestione, qualsiasi modo, non dovete aspettare nessuno. Quindi il popolo sempre dal 2006, posso dire, dopo che Öcalan ha scritto questi libri, noi come popolo curdo nel territorio di sulla zona di Kurdistan, per un paio di anni abbiamo studiato per avere la dignità, perché abbiamo, posso dire, un modo di discriminazione era perdere la dignità, faceva assimilazione, discriminazione per il popolo, perdere la dignità e sempre aspettare un ordine. Però il popolo curdo ormai ha saltato questo punto, ha si decide quando c'è un pericolo contro di suoi suo futuro, e in quel modo quegli argomenti, quelle informazioni, siccome ho detto, ci sono i libri. Tanto Öcalan, quando ha cominciato a scrivere i libri, ha detto che se voi non sentite più qualcosa, informazione da me, lo Stato si può prendervi in giro per fare la finta che aspettate la risposta, che stiamo discutendo con Öcalan. Pensate che siccome non ce l'ho io, fate voi, decidete voi, perché il popolo siete voi. Il popolo, dopo l'ho studiato sulla critica di Öcalan, il libro di Öcalan, c'è corrente, come compagna ha detto, delegazione dei deputati, attivisti curdi, turchi, ce l'hanno, un contatto che noi con Öcalan ogni 15 giorni, un mese. Ultimamente questo è interrotto da parte dello Stato turco, però da più o meno da un anno che continuava. Öcalan dice che io sono parte del teorico, non ho un leader, non ho un comandante del popolo. Se uno vuole continuare, vuole praticare il confederalismo democratico, si può studiare sui miei libri, i miei scritti, e fare la ricerca, e si può criticare, e magari si trova anche sbagli, e fa aggiustare questo sbaglio e continuare in quel modo. Quindi per la ricerca ci sono i libri, il resto rimane la parte di sé, chi è legge e chi è, si può trovare soluzione per la posizione che c'è. In Kurdistan c'è un altro politico, in Turchia c'è un altro, in Europa c'è un altro. E quindi questo rimane parte di vista delle persone, del popolo. Basta che sentirsi sé è un popolo, ha una dignità, ha un coraggio.
Voglio aggiungere solo una cosa. Nel passaggio di praticare il confederalismo democratico, è vero che la teoria è venuta proposta da Öcalan, però lui soltanto ci ha fatto a noi curdi a ricordare come vivevamo prima del capitalismo, prima del governo fascista, come vivevamo. E non è stato molto difficile praticare, perché i curdi in ogni modo viveva sempre nella comunità, anche nei perigioni, nella perigione negli anni 90, i curdi sono resistiti fino nel 1998-99 nei perigioni per avere soltanto per poter vivere nella comunità, perché era vietato che uno che ha soldi può comprare un pacco di sigarette per suo compagno, non poteva. Quindi centinaia di persone sono morti nei perigioni perché vivevano in questo modo. Quello che voglio dire, se anche eravamo sotto controllo da un governo fascista e sotto controllo del capitalismo, i curdi vivevano sempre da nascosti, sia per la loro lingua che per la loro cultura. E questo è rimasto e siamo riusciti a portare avanti anche a vivere nella comunità. Öcalan solo ha detto, perché non potete, girate un po' dietro come avete vissuto fino adesso. Avete vissuto da nascosto con l'autogestione, adesso potete vivere l'aperto. E non è stato molto difficile praticare per questo. Quindi se anche non prendiamo le notizie da Öcalan, noi ormai sappiamo come gestirsi e come difendersi, perché siamo vissuti sempre in questo modo e questo ci ha fatto abituare a trovare soluzioni nei momenti di difficoltà. Pensiamo, non so se è un esempio giusto, no? Pensiamo a un bambino, una bambina che nasce in un ambiente dove c'è la guerra, e uno che nasce in un paese sotto controllo del capitalismo, però tutto tranquillo, perché un bambino del borghese, diciamo. Quindi se anche hanno la stessa età, come che non vivono le stesse condizioni, l'altro bambino che crescerà nell'ambiente dove c'è la guerra sicuramente sarà più mentalmente più strategico per poter sopravviversi, più riflessivo più strategico. Però l'altro bambino borghese è più, la sua preoccupazione più grande, il suo pensiero è più grande, oggi come posso andare in discoteca con la mia fidanzata o fidanzato, no? Perché hanno avuto tutto da fin piccola, non hanno preoccupato mai per la loro vita. Perciò non sono riusciti ad usare il cervello, l'analitico e l'emozione contemporaneamente. O usano solo analitico o usano solo emozioni. Quindi noi siamo le condizioni che viviamo, siamo riusciti a usare tutti e due contemporaneamente. Quindi e sappiamo come gestirsi nei momenti del necessità.
Sì, io aggiungo solo una cosa che mi è venuta in mente adesso rispetto a quello che diceva lei, è che sicuramente l'aspetto secondo me più interessante di tutta la questione, cioè di quanto il pensiero di Öcalan e in generale del movimento del PKK ha avuto influenza sul movimento curdo, e da un lato quello che diceva adesso Ceylan, cioè il fatto che è riuscito in qualche modo il PKK a ridare, cioè a reimpostare la vita, la società del popolo curdo sulla base di quella che era l'organizzazione precapitalista dei villaggi, quindi premoderna, però allo stesso tempo il discorso di Öcalan e del PKK in particolare è stata una critica allo stesso tempo feroce nei confronti dell'organizzazione patriarcale tradizionale dei villaggi, cioè non è stata semplicemente una riproposizione di come della questione di come vivevano le tribù prima del capitalismo, cioè da un lato è riuscita a mettere insieme gli aspetti migliori, no, della vita, diciamo, tribale, no, quindi dell'auto-organizzazione, ma allo stesso tempo di criticare le cose negative, cioè l'oppressione della donna, l'autoritarismo delle tribù. Questo secondo me è l'aspetto interessante, no? Perché non è stato semplicemente una riproposizione delle tradizioni, dell'identità curda, anzi il PKK, per fare un esempio, le prime azioni armate che ha fatto non erano neanche contro l'esercito turco, ma erano proprio contro i capi villaggio curdi. Ed era proprio una forma di liberazione, per esempio, delle donne e anche la partecipazione alla guerriglia delle donne era proprio uno strumento per liberarsi, per sfuggire al maschilismo, alla struttura patriarcale del villaggio, no? Per cui secondo me l'aspetto interessante è come se si è riusciti a giocare sull'aspetto, diciamo, dell'identità, delle tradizioni del popolo curdo, ma allo stesso tempo non per forza riproponendo quegli aspetti, diciamo, di autoritarismo, di oppressione e secondo me questo è un esempio, cioè, importante come anche per noi, no? Come riflessione, è un esempio di come sia possibile, no? questo percorso qua di superare, anche andando a riprendere degli aspetti pre-capitalisti, pre-moderni della società che comunque dimostravano che era possibile vivere senza uno Stato centrale, senza un'autorità che ti dicesse come vivere, ma allo stesso tempo non è che questo comporta per forza un ritorno a modelli anche oppressivi, autoritari, patriarcali, che, cioè, come questo processo possa essere, insomma, una crescita. In Kurdistan, tutti e tre di Öcalan, e poi ci sono invece dei volumi più spessi, uno che sono tre volumi degli scritti del carcere di Öcalan, il primo è proprio sulle questioni che chiedevi tu prima, si chiama Gli eredi di Gilgamesh dai Sumeri alla civiltà democratica, che ricostruisce un po' tutto il percorso della civilizzazione, delle varie forme di oppressione. E il secondo, il PKK, la questione curda, che riprende queste questioni più specificamente rispetto a oggi. Il terzo è la roadmap, ovvero, diciamo, la sua proposta all'interno del processo di pace. E, sono tradotti in italiano, chi vuole.